Buon pomeriggio a tutti, con più gente collegata che no, più o meno, siamo quasi pari tra i collegati e quelli presenti qui, che dice un po' di questo tempo sempre più strano, inquietante che stiamo vivendo. Devo dire che riflettevo stamattina che pensavamo che il grosso passaggio fosse stata la botta del Covid, no? Che ci dovevamo abituare a tutta una serie di cose nuove, alla paura. E ogni sei mesi che passano c'è un altro passaggio in cui ci dobbiamo abituare a qualcos'altro, tipo adesso questa sensazione intermedia tra essere abbastanza rassicurati dai vaccini, abbastanza certi che non si prenderà in modo gravissimo, però contemporaneamente mantenere prudenza, attenzione, evitare di prenderselo, insomma. Mi pare che siamo ancora in una nuova e altra fase di fatica di tutti, quindi così ci facciamo compagnia come al solito in queste fatiche. Un annuncio che Carlo mi ha delegato, e ricordo a tutti, per chi è interessato, che il 19 gennaio, con mercoledì alla sera online, ci sarà l'incontro intermedio di confronto e di dialogo. Se chiunque vuole può connettersi, e quindi non mi ricordo se bisogna richiedere il link o se lo mandi a tutti. Lo mandi? Ok, lo manda a tutti, per cui chi vuole si può connettere per dialogare. Allora, proseguiamo il nostro percorso, no? Ricordate, è passato un po' di tempo, ci sono in mezzo state queste strane feste, praticamente un'operazione di slalom tra quarantene, contagiati, positivi, tamponi, tanti, troppi, pochi, nessuno, cioè proprio, e quindi ancora di più mi sembra che il nostro tema, quel io siamo, no? Questo soggetto singolare plurale, come si articola, con quante difficoltà, diventa ancora più significativo da un certo punto di vista, no? Perché sempre di più smette di essere un tema solo mentale, no? Diventa anche un tema molto emotivo, molto quotidiano, molto affettivo, legati alle relazioni primarie, alle preoccupazioni gli uni per gli altri o quelle per se stessi, e così via, no? Quindi mi sembra così sempre più centrale. Anche rispetto a questo riflettevo in questi giorni, che credo sarà capitato a tutti, come è capitato a me, di sentire mille un racconto di amici, no? A cui si fa la classica domanda: come sono andate le feste? E mille un racconto di peripezie e di difficoltà legate a delle cose a cui, non so, io non avevo mai pensato, no? Di poter incontrare i genitori anziani o gli zii anziani ricoverati in una casa di riposo o no, cioè tutte le cose che, se non ti capitano a te, se non sei tu in quella condizione, non ti poni neanche il problema, no? Ma questa cosa è totalmente pervasiva, per cui per fare qualsiasi gesto diventa problematico, devi porti il problema, devi chiederti che cosa è prudente, che cosa è giusto, che cosa, no? E poi ti trovi in quelle situazioni: come faccio a spiegare che non vado perché c'è uno no vax e tutti fanno finta che va bene lo stesso, ma io veramente non vorrei prendermi il Covid, per cui devo dire a tutti che non vado, e come glielo spiego, e così via, no? Cioè c'è questa pervasività nelle cose, nelle mille storie quotidiane. E da questo punto di vista riflettevo appunto come appunto questo percorso sulla parola di Dio, che è stato anche pensato a partire da altre questioni, non solo da queste ovviamente, ma sta prendendo un colore particolare da un certo punto di vista, no? E questa idea iniziale, ricordate, del prequel, del testo sul risorto che incontra la Maddalena, con Non trattenermi, la poesia un po' scelta, no? Quella sull'abbraccio, no? Per abbracciarsi si fa così, su questo tema del non trattenersi, no? Dell'essere un noi senza trattenersi, mi sembra, come dire, che è una dura scuola quotidiana a cui stiamo cercando tutti, arrancando, di trovare una quadra, no? non lo so, a me personalmente fa molto riflettere, e appunto magari nell'incontro di 19 racconterò anche un po' alcune di queste riflessioni più sparse, più mie personali, che hanno, come dire, un valore relativo, ma come quelle di tutti noi sono la riflessione sulla propria vita anche di fede, no? Il nostro percorso, appunto, che era cominciato sotto questo tema del io siamo come non trattenersi, ha avuto due passaggi, no? In novembre e in dicembre. Il primo, quel testo sul re Davide, la Sulamita, che si chiamava, che avevamo intitolato Vite incastrate, no? Che era un po' il punto di partenza, no? Se io dico solo io, o se dico solo siamo, di un gruppo, di un'appartenenza, di uno schieramento, in entrambi i casi le vite si incastrano, no? E lì c'era una bella visione di queste vite incastrate, che credo sia un'esperienza molto condivisa in tante forme, non in quella raccontata per il re Davide, ma che per ciascuno di noi questa fatica di tenere insieme il soggetto singolare e plurale finisce per produrre incastri, situazioni apparentemente in cui uno diventa schiavo inconsapevole della propria storia, no? Un po' imprigionato. Io credo che questo, dal mio punto di vista almeno, è il grande tema faticoso, o se volete, per dirla in termini più classici, il grande peccato comune che stiamo tutti vivendo, no? Questa percezione in questo tempo di essere incastrati, che non dipende da noi, no? Che sì, vabbè, io cerco di fare del mio meglio, ma la vita è così, sai come va la vita, e tutti annessi e connessi, no? Sai com'è la politica, sai com'è la Chiesa, sai com'è, che per una parte è oggettivamente vero, la realtà è più grande di noi e non è tutta sotto il nostro dominio. Per un'altra parte diventa una sottrazione di responsabilità che ci esonera, no? E come sempre nell'esistenza bisogna trovare un equilibrio, no? Non c'è un bianco, un nero, un vero, un falso, no? Ma serve imparare una dura scuola di equilibrio tra la responsabilità possibile e l'impotenza oggettiva, la non possibilità di essere Dio e di governare tutto il mondo. Allora, il primo passo era questo vite incastrate, e il secondo era il testo di Osea su, come dire, la storia dei legami, no? La densità dei legami e la loro, anche lì, ambivalenza, ambiguità, no? Legami non semplicemente melensi, sì, certo, no? Possiamo leggere quel testo per consolarci un po', niente di male, va bene, no? Quando in certe sere ci ha fatto bene a tutti, credo, leggere il capitolo 11 di Osea e console mettersi un po' lì al calduccio di quel testo, ma non è solo quello, no? C'è una parola più potente, ci sono legami che imprigionano e legami che liberano, no? E appunto legami che poi costituiscono una storia incastrata, o legami che costruiscono una storia liberata, no? E c'è una scuola da imparare dai legami, che è una scuola contemporaneamente sicuramente anche di consapevolezza, ma non solo di consapevolezza, anche una storia affettiva, no? Emotiva, una storia della carne, del sangue, delle mani, dei piedi, no? Questo Covid ci sta mostrando quanto le mani, i piedi, il respiro, il naso, la bocca sono, come dire, non sono un accessorio, sono qualcosa che dà o toglie, no? Che consente o proibisce, che c'è un livello del percepire se stessi e se stessi al mondo, che non è solo quello della mente, no? È anche quello, appunto, delle mani, dei piedi, no? E E dunque arriviamo un po' al terzo passo, no? Il terzo passo è quello di stasera. È un testo di Isaia, abbiamo sentito tanti testi di Isaia in avvento perché è un profeta molto usato nella liturgia di avvento e intorno a Natale, e usciamo da questa liturgia di Natale, la liturgia del, come dire, anche qui su cui è facile fare un po' di troppo semplice poesia, ma che in realtà da sempre, praticamente, da dopo la riforma francescana, il bambino nel presepio è rappresentato come un crocifisso, non so se ci avete mai fatto caso, no? La postura è quella del crocifisso, no? Perché è molto chiaro che in quel bambino, in quel Dio che prende carne, c'è tutto ciò che ancora non si vede, no? E che l'attitudine cristiana è vedere quello che ancora non si vede, no? E festeggiare quello che ancora non dice niente. Non a caso i Vangeli ci raccontano l'episodio della presentazione al Tempio di Gesù con Simeone e Anna, che sono due veggenti, no? Due visionari che vedono quello che sarà, con due reazioni molto opposte, dal mio punto di vista molto maschile e femminile, no? Il maschio Simeone pontifica e la donna vede il bambino e corre fuori ad annunciare la salvezza di Israele a tutti coloro che attendevano la salvezza di Gerusalemme, no? Molto differenti come reazioni, no? Ma sono due veggenti. Allora, anche Isaia fa parte della categoria dei veggenti, no? Sì? Ho uno stop tecnico.
Vedete adesso?
No, è saltato tutto qua. Ok. Siete tornati tutti collegati? Fate un segno col pollice. Grazie. Ok, perfetto. Sono tornati collegati. Grazie. Sì, rimetto l'audio. Ok, siamo a posto, bene. Allora, pausa tecnica, succede. Dicevo, anche Isaia fa parte della grande famiglia dei veggenti, no? Quelli che vedono da lontano quello che non si vede ancora. È una categoria nella scrittura, i profeti, no? I profeti fanno sempre un po' delle profezie non strampalate, non sono gli oroscopi, no? Fanno delle profezie del tipo... il ragazzino che in seconda liceo ha accumulato 6 insufficienze sulla pagina del primo quadrimestre, la grande profezia è: se continui così ti bocciamo. Dice, certo, non è una profezia da palla di vetro, è la profezia del dire le cose come sono, mostrano qualche cosa e ti avverto affinché tu possa correggere, no? E allora anche Isaia fa parte di questi che vedono quello che non c'è ancora e che per disattenzione, per ignavia, il soggetto collettivo del popolo non vede ancora, no? E in genere, perché si racconta che i profeti fanno sempre una brutta fine, sono sempre maltrattati, pestati, non riconosciuti, perché si pigliano la responsabilità di dire io siamo. Perché si prendono la responsabilità di porre davanti le conseguenze di realtà non piacevole da quello che si vede, e dunque generalmente non fanno una bella fine. Il libro di Isaia è una storia molto complicata come testo, ve la risparmio, non ci serve tanto per questo capitolo che fa parte del cosiddetto terzo Isaia. Il libro di Isaia sarebbero 3 in realtà libri unificati, quindi e il terzo Isaia sarebbe quello più consolatorio, diciamo, per dirla, più duro ma anche più consolatorio. E quello che su cui ci soffermiamo oggi è il capitolo 62. Dice così: per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi concederò riposo, finché non sorga come aurora la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada. Non lo leggo tutto, lo leggo un pezzo alla volta, perché come spesso i testi profetici sono un po' versetti, no, non è una narrazione di un episodio, sono un po' versetti di contenuto accostati e rischiamo di dimenticarci i primi quando siamo arrivati in fondo. Per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi concederò riposo. Ma quanto siamo stanchi? Personalmente credo che dovremmo riflettere su questa stanchezza che ci sta abitando tutti in un modo, non so, sta diventando una malattia sociale. Ognuno di noi poi c'ha la propria storia, i propri motivi per cui dice: se non avessi questo, se non avessi questi guai, se non avessi la nonna che sta male, se non avessi in realtà è vero, siamo tutti stanchi come al solito per le nostre biografie, perché la vita non è una passeggiata, ma siamo tutti tanto stanchi e il nostro pensiero è costantemente cercare riposo, che in genere non vuol dire solo dormire, vuol dire distrazione, qualcosa antistress, giusto, è una forma di autoprotezione necessaria. Nelle forme più meno riflettute, più quotidiane, più di chiunque, no? Vuol dire che tutti sappiamo che in queste vacanze era meglio non muoversi, fare un po' attenzione, però poi più forte di noi, qualcosa lo devi fare, perché sennò diventi matto, no? E qualcosa può essere anche solo una cena con degli amici per riposarti un po', no? Per non parlare sempre con le stesse due o tre persone, per parlare d'altro, per sentire qualcun altro che racconta delle altre cose, per svagarti, no? Non mi concederò riposo. È una frase abbastanza impegnativa se la pensiamo rispetto a noi oggi, no? A quanto siamo stanchi, no? E c'ha prima e dopo due colonne che reggono questo non darsi riposo, perché è chiaro che avere riposo è fondamentale. E come si regge non concedersi riposo? Con queste due colonne. Per amore di Sion non tacerò, da una parte la prima colonna, e dall'altra finché non sorga come aurora e la sua salvezza non risplenda come lampada. Da una parte c'è la parola e dall'altra la luce. Non stare zitti e avere luce. E noi siamo costretti a concederci riposo perché siamo davvero tanto stanchi, ma anche perché non abbiamo le parole per dirlo, non abbiamo tutte le parole che Dio ha, che può permettersi di dire non tacerò come una realtà. Io posso anche dire non tacerò, ma poi in certe situazioni non so proprio cosa dire, a me stessa innanzitutto, quindi tantomeno agli altri. E dall'altra parte, perché Dio ha una luce, una salvezza che sorge, un giorno vede lontano, vede la strada, ha una macrotimia, una capacità di guardare a cosa succederà, sa già cosa succederà, non come un sapere intellettuale, ma è determinato nello scopo finale della storia e ha il potere di realizzarla. Però forse possiamo trovare una traccia. Per poter reggere la fatica bisogna trovare le parole per dirlo e cercare una luce. Illuminare con uno spot la stanchezza. Mi chiedevo, riflettendo su questo inizio, su questo primo versetto, quanto per me, ad esempio, la stanchezza di questi mesi, che è molta per tanti motivi, dal ginocchio, ma poi perché è la stanchezza di tutti, è diventata un luogo spirituale. Non lo è diventata. Al massimo è diventato un luogo etico. No, devo avere un po' di pazienza, devo migliorare, farmi venire la pazienza che non ho, cercare di riposarmi, no? Ma forse questo è un tempo in cui la nostra stanchezza, il non poterci concedere riposo, è partecipazione all'opera di Dio che non si concede riposo, e quindi può diventare un luogo spirituale, cercando parole per dirlo e luce per intravedere il futuro, proprio a partire dalla nostra stanchezza. prosegue così: allora le genti vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria, sarai chiamata con un nome nuovo che la bocca del Signore indicherà. E anche qui c'è l'altro passaggio, no? Dio ha potere sulla realtà, parla, non si concede riposo e ce la fa, non crolla, e c'ha luce, e quindi quello che succede non è va tutto bene, tutto risolto, ma che noi siamo chiamati con un nome nuovo da altri. Le genti vedranno la tua giustizia, sarai chiamato con un nome nuovo che la bocca del Signore indicherà. Il passaggio in questa stanchezza chiede un nome nuovo, chiama un nome nuovo, perché gli altri vedano. Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio. Leggendo questo versetto mi chiedevo, continuando il filo di questo ragionamento, quanto questo versetto è una promessa salvifica o una minaccia. Perché essere in mano a un altro, l'immagine è proprio: sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio. Cioè un oggetto prezioso, preziosissimo, ma in possesso di un altro e nella sua mano. E a noi questa roba ci fa un po' impressione, non siamo del tutto sicuri che sia una buona idea. E essere totalmente nella mano di un altro non è proprio la cosa che ci viene più spontanea come pensiero di star bene, di sicurezza, no? Eppure è l'atteggiamento richiesto quando ci dice, ci viene detto di ritornare come bambini di fronte a Dio, non di fronte a nessun altro. Solo Dio può permettersi di tenerci nella sua mano senza trattenerci. E credo che qui c'è uno dei nostri, almeno per me, dei nostri grandi temi di fede, no? Che cosa vuol dire assumere la propria responsabilità, accettare di essere chiamati con un nome nuovo dagli altri, quindi vuol dire essere visibilmente altro, no? Mostrare la propria trasformazione, e contemporaneamente essere totalmente affidati a un'altra mano che ti regge. È veramente io siamo, un equilibrio molto delicato tra la responsabilità di sé e l'affidamento radicale. Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata, ma sarai chiamata mia gioia e la tua terra sposata, perché il Signore troverà in te la sua delizia e la tua terra avrà uno sposo. Qui si dice di quale nome nuovo, no? Si passa da nomi tristissimi, abbandonata, devastata, a nomi allegri, mia gioia, sposata. Però attenzione, sono tutti nomi di relazione, non sono nomi assoluti. È esattamente come abbiamo visto nel testo di Giovanni con la Maddalena, Gesù chiama Maria Maria e lei lo chiama maestro. Gesù chiama la donna con il suo nome assoluto. Maria è il nome di quella donna comunque, dovunque. Lei lo chiama con un nome relativo. C'è un maestro dove c'è un discepolo, come c'è un padre dove c'è un figlio e così via. È un nome di relazione. E in questi nomi di relazione sta, mi pare, non so se riesco a trasmettervelo con la potenza che vorrei, sta il trucco dell'equilibrio. Di quell'equilibrio di cui cercavo di dire, no? Sta lo switch, il cambiamento da legami che imprigionano a legami che liberano. Riconoscere se stessi in un nome di relazione, sapendo che da Dio ci viene un nome assoluto. E in questo noi possiamo giocare i nostri nomi di relazione senza azzerarci come nome assoluto. E questo è il problema, in qualche modo, è il punto, no? E contemporaneamente questa è un'altra faccia, dice che solo Dio ha la potenza dei nomi assoluti, che nessuna relazione sulla terra, neanche il più grande degli amori, mi dà il mio nome assoluto e quindi mi libera da ogni dipendenza possibile, poi più o meno faticosamente evidentemente, ma in ogni relazione o nome relazionale che è dato sulla terra non c'è mai tutto di me. C'è solo un pezzo, magari un pezzo grandissimo, importantissimo, fondamentale, ma il nostro nome assoluto è solo in mano a Dio, e viceversa anche per noi. Nessuno di noi può dare il nome assoluto ad un altro. I cristiani hanno sempre insegnato che il nome, quando nasce un figlio, si dà nel battesimo, cioè sotto il segno della grazia di Dio. È Dio che dà un nome. Nemmeno un genitore ha potere assoluto sul proprio figlio, gli dà un nome per procura, perché Dio gli ha affidato quella vita. Non so se riesco a spiegarmi con la potenza che vorrei, perché credo che esattamente la questione che dicevo prima, essere schiavi condizionati della propria storia o prigionieri condizionati della propria storia, nasce da qui. La nostra tendenza è a invertire la questione, ad avere un nome relazionale con Dio, un nome assoluto nel mondo, per noi stessi, in relazione agli altri. E questo crea legami che imprigionano. E poi un'altra cosa c'è in questo versetto: sarai chiamata mia gioia, la tua terra sposata. Non perché tu sia contento, perché tu sia felice, pieno di belle giornate, ma perché il Signore troverà in te la sua delizia. La gioia che è in gioco è quella di Dio. Questa cosa è un po' impressionante se la notiamo, no? È impressionante anche ancora una volta per due motivi. Perché ci dà questo privilegio altissimo di essere noi la causa della gioia di Dio, che non è mica faccenda da poco, ma contemporaneamente perché quello che è in gioco qui non è la mia gioia, ma quella di Dio. Un Dio che ride fa sorridere il mondo. E troverà il modo di farlo sorridere anche attraverso fatiche e dolori. Decentra il nostro sguardo, no? Appunto, ci fa trovare riconoscenti nella palma di Dio, no? Un Dio contento che mi tiene nella sua mano non schiaccerà, non chiuderà la mano. Poi c'è un versetto complicato, ho anche scartabellato un po' per capire se c'erano problemi di traduzione di manoscritti, non sono venuta tanto capo, devo dire, non ho fatto proprio una ricerca di quelle lì che mi avrebbe richiesto un mese di biblioteca, perché ovviamente non c'avevo il tempo di farlo, quindi può darsi che qualcuno più bravo di me trovi le questioni testuali. Ma è un versetto molto strano, no? Almeno ai nostri orecchi. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposeranno i tuoi figli. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Che cosa vuol dire che uno è sposato dai propri figli? Nel senso che la cosa che viene in mente è l'incesto, cioè non è una bella idea, no? E appunto, onestamente, semplicemente non so se c'è un problema testuale, un problema di manoscritti, questa roba qui non l'ho verificata, ma non l'ho verificata fino in fondo, per quel po' che ho guardato non l'ho trovato, ma insomma può essere. Ma diciamo, questa logica di lettura, in una logica di lettura spirituale, mi sembra che comunque un dato molto interessante, no? Perché certo, una lettura puramente materiale ci lascia un po' perplessi, ma una lettura spirituale ci dice un po' la stessa cosa che dice il capitolo 21 dell'Apocalisse, 20 dell'Apocalisse, dove c'è la visione in cielo della donna che partorisce, no? E di cui tante volte abbiamo detto, l'immagine dell'umanità, e per questo è stata identificata con Maria, è l'immagine dell'umanità che partorisce se stessa, la propria vita, no? I figli sono la generatività, sono la vita futura, la vita che va avanti, che non finisce con noi, la vita eccedente, e quindi sotto il segno divino, esattamente, no? Di quella eccedenza dell'esistenza che non ha figura solo nei figli, ha tante figure possibili, ma è chiaro che quello più immediato è la figura dei figli, come ciò che è generato e che avrà un suo futuro e che tanto è legato per sempre. Uno non smette mai di essere né genitore né figlio, nemmeno quando i propri genitori muoiono, rimani figlio di quella famiglia lì, ma contemporaneamente è legato per un legame, almeno idealmente, liberante, per un legame che ti mette sulla strada, ti genera al mondo, cioè ti dà una vita che un po' alla volta diventa tua, con il bene e il male che ti viene dato, perché nessuno di noi nasce senza segni positivi o negativi dell'amore ricevuto, delle nevrosi ereditate, delle fissazioni della propria famiglia e così via, no? Chiaro, non siamo neutri nemmeno nel momento in cui nasciamo, ma ci viene dato questo fagottino con cui cominciare ed essere accompagnati ad affrontare un futuro possibile, no? E ormai tutti noi ci mettiamo un po' di anni della nostra esistenza a cercare di riconoscere le ferite, le mie, quelle ricevute, quelle di cui posso liberarmi, quelle che mi tocca tenermi, quelle che mi sono inflitta da sola senza nemmeno bisogno di ereditarle, perché tanto ci ho pensato da me, e così via, no? E cerchiamo di individuare la nostra vita, di ricevere un nome dalla nostra vita, no? Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. È il tuo Dio che gioisce. Io siamo comincia da un decentramento fondamentale, no? da riconoscere la gioia di un altro. Sulle tue mura, Gerusalemme, ho posto sentinelle. Per tutto il giorno e tutta la notte non taceranno mai. Voi che risvegliate il ricordo del Signore, non concedetevi riposo, né a Lui date riposo, finché non abbia ristabilito Gerusalemme e ne abbia fatto oggetto di lode sulla terra. Questo è il versetto che io amo tantissimo di questo testo, il versetto 6, che... non so, mi sembra personalmente il programma di una vita cristiana a 360 gradi, con un realismo, una bellezza e anche una potenza d'immagine inenarrabili, no? La prima parola è: sulle tue mura ho posto sentinelle, il che suppone che uno abbia delle mura, e che non sono guardate male queste mura, no? Ci va un posto, uno spazio per sé, no? Una stanza tutta per sé, per dirla con Virginia Woolf, un luogo dove uno sia nella propria città, no? Non si dice, no, tutto il decentramento fa sì che tu devi essere come nudo nel deserto all'intemperie, no, ci sono delle mura, ma queste mura devono avere delle sentinelle, no? In altro testo di Isaia si dice: sentinella, quanto manca della notte, no? il ruolo delle sentinelle ovviamente in una civiltà antica era molto quotidiano, conosciuto da tutti, si chiudevano la sera le mura della città, c'era un problema di sorveglianza. Le nostre sentinelle sono le chiavi, le porte blindate, le mascherine. Ci siamo disabituati al ruolo di una sentinella umana. Della sentinella abbiamo ereditato solo il tener fuori, ma secondo l'antica regola funziona come per la clausura monastica. La clausura monastica non serve a tenere fuori gli altri, serve a tenere dentro i monaci, è diverso. Non esclude qualcuno, ma rende vigile chi è dentro. La sentinella non è solo chi chiude le porte, è anche chi le apre, è chi è in grado di dirti quanto manca alla luce del giorno, è chi sa vedere lontano. Ci vanno delle sentinelle sulle nostre mura, abbiamo diritto a delle mura, come abbiamo diritto a sbagliare, ma non in qualsiasi modo, con delle sentinelle. Abbiamo diritto alla stanchezza, è legittimo, e anche al riposo, ma con delle sentinelle che stanno svegli la notte. Per tutto il giorno e per tutta la notte non taceranno mai. Le sentinelle servivano anche a ritmare l'orario della giornata, davano gli annunci di cosa stava succedendo, eccetera, eccetera. Per tutto il giorno e per tutta la notte non taceranno mai. Chi ho come sentinella sulle mura della mia città? E tace o parla? E di cosa parla? E poi questa bellissima seconda parte: voi che risvegliate il ricordo del Signore, non concedetevi riposo. La sentinella non parla solo per me, non è solo una questione morale. La sentinella rompe le scatole a Dio. Non si deve fermare mai dal tenere viva in Dio la memoria delle sue promesse e della storia vissuta con noi. Né a Lui date riposo. Non solo non bisogna riposarsi noi, ma proprio non lasciarlo dormire. Non lasciare che dorme forse il custode di Israele. O l'ironia di Elia che quando sfida i sacerdoti dei Baal dice: no, ma forse il vostro Dio sta dormendo, è distratto, non sente le vostre preghiere, no? Questa idea di non dare riposo a Dio mi sembra un'idea bellissima. Neppure a Lui date riposo finché non abbia ristabilito Gerusalemme e ne abbia fatto oggetto di lode sulla terra. Finché non sia compiuta la gioia di Dio per tutti, e quindi tutti possano guardare Gerusalemme e chiamarla mia gioia, terra sposata, non più devastata né abbandonata. Possano riconoscere il nome nuovo. Dal versetto 8 comincia un po' un'altra metà, si gira il capitolo. Fino a qui Dio è stato il protagonista, ha detto non tace e ha detto un po' le sue regole, no? In questo passaggio cerniera, in questo versetti 6 e 7 che collegano le due parti del brano e le mettono in movimento, ci viene detto che abbiamo diritto a mura ma dovere di sentinelle, e che la stanchezza, il non prendersi riposo, non concedere riposo, non è un optional, è qualcosa di cui fare un territorio spirituale. Nella parte successiva dunque si dice cosa succede a noi. Tutta la prima parte ha come soggetto Dio e la sua gioia, e poi invece cosa succede a noi? E dice così: il Signore ha giurato con la sua destra e con il suo braccio potente: mai più darò il tuo grano in cibo ai tuoi nemici, mai più gli stranieri berranno il vino per il quale hai faticato. Non c'è scritto che non faremo più fatica, ma c'è scritto che la nostra fatica non ci sarà più espropriata. tocca coltivare per avere grano e vino, quindi tocca far fatica, pensare che forse c'è la grandine, la siccità, organizzarsi, cioè quello che ci tocca, ma non saremo espropriati dei nostri frutti. È la citazione ripresa nel Nuovo Testamento, il centuplo qua giù è l'eternità, no? C'è un centuplo che ci è dato perché i frutti non saranno più espropriati. Se pensate al primo testo, quello con le vite incastrate, è esattamente il contrario. Lì c'era una grande confusione sui frutti, no? Troppi figli di Davide, non si capiva quale doveva ereditare il regno, tutti tramavano contro tutti. Qui si dice: il grano che tu hai coltivato lo mangerai tu, il vino che tu hai coltivato lo berrai tu, ciò che è tuo sarà tuo, no? No, coloro che avranno raccolto il grano lo mangeranno e canteranno inni al Signore. Coloro che avranno vendemmiato berranno vino nei cortili del mio santuario. C'è una differenza: si cantano inni al Signore se sta nel santuario. Come sapete, è terreno sacro nella logica del Primo Testamento, dove anche il mangiare e il bere è molto ritualizzato, legato ai sacrifici, eccetera, no? I discepoli di Gesù saranno criticati per aver preso il pane offerto sull'altare e essersi nutriti di quelli in giorno di fame, no? In giorno di sabato. Non si può mangiare, bere, cantare nel santuario del Signore così, come se non fosse niente. Quello che ci viene detto è che non saremo più espropriati delle nostre vite, perché le nostre vite vengono gettate oltre, in un altro spazio. Questa è l'idea di sacro del Primo Testamento, in un altro spazio, perché la nostra città sfonda le sue mura, perché la nostra vita sovrabbonda laddove non abbiamo coltivato. E tanto è vera questa cosa che gli ultimi due versetti sono dedicati a uno spazio aperto. Passate, passate per le porte, sgombrate la via al popolo, spianate la strada. Isaia aveva questa ossessione dello spianare, si vede che non gli piacevano le montagne, però cioè io sono d'accordo al momento, però questa idea di un regno di Dio tutto piatto fa tanto pianura padana, non mi viene, però va bene. Spianate la strada, liberatela dalle pietre, innalzate un vessillo per i popoli. Dal santuario si passa improvvisamente a una strada. Non si sta nello spazio sacro per rimanere lì, no? Per stare dentro questo spazio altrove, come i giusti che si differenziano dai cattivi, ma è perché il movimento che spiana la strada al popolo, al popolo. Il soggetto da singolare è diventato radicalmente plurale, c'è un popolo. Gli ultimi due versetti: un popolo in mezzo ai popoli. Ecco ciò che il Signore fa sentire all'estremità della terra: dite alla figlia di Sion, ecco arriva il tuo Salvatore, ecco egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Li chiameranno, c'è ancora questo gioco dei nomi, li chiameranno popolo santo, redenti del Signore, e tu sarai chiamata ricercata, città non abbandonata. Non si rimane più dentro le mura, ma non perché le mura del nostro riposo interiore, del nostro aver cura di noi stessi, diventino una città abbandonata o non più ricercata. No, quello permane, ma ciò che cammina per la strada è un popolo santo, redenti dal Signore, è un soggetto plurale, è un noi siamo. Più o meno io mi fermerei qua. Mi sembra che questo testo, almeno dal mio punto di vista, è molto intenso. Non sono affatto certa di essere riuscita a trasmettere l'intensità. Mi piacerebbe molto, lo dico anche un po' in vista del 19, confrontarmi su questo tema del riposo e della stanchezza, che mi sembra un tema di grande, una delle parole che non abbiamo, no? Che rischiamo di tacere, perché sì, tutti un po' ci lamentiamo nell'ordine della lamentazione più o meno accettabile quotidiana, e poi diciamo vabbè, è così, il tempo è questo, bisogna farsene una ragione, che è anche vero, bisogna pur farsene una ragione in qualche modo, cercare di fare del proprio meglio, ovvio. Ma c'è un tema spirituale qui sotto, no? Di non dare riposo, non concedersi riposo, e dunque di capire come la stanchezza può essere un luogo dello spirito dove incontrare Dio, no? E dove forse trovare luce e qualche parola in più da dire, no? Che cosa possiamo dirci gli uni gli altri sulla nostra stanchezza come credenti, evitando possibilmente le cose moralistiche del tipo ma no, devi avere fede, ma no, devi essere generoso, quelle robe lì, no? Ma che cosa possiamo offrirci come un percorso, no? Laddove la realtà si mostra apparentemente almeno bloccata, no? Incastrata, e dove siamo alla ricerca di legami che liberino e non che aumentino l'essere imprigionati. Ecco, questo tema personalmente a me sta molto a cuore, mi piacerebbe appunto se il 19, se qualcuno voglia, ci si confronta un po', perché trovo che che è un grande tema, ecco, e che questo versetto 6-7, voi che ricordate la memoria, il ricordo del Signore, non prendetemi mai riposo, ma neppure a Lui date riposo, finché non abbia ristabilito Gerusalemme. Mi fermerei qua, se ci sono questioni, domande, anche da quelli online, sottolineature, osservazioni, ma anche da quelli qui presenti, sono ben accette. Allora Monica, non so se chi a casa ha sentito, no? Allora Monica dice, in relazione all'omelia del Papa, all'Epifania, che è girata tra alcuni di noi, chi non ha avuto occasione vada a vederla, si trova online integralmente, che è molto bella, non so, Maria Paola forse ha proposto per quell'omelia di fare Papa Francesco socio onorario dell'Atrio, quindi insomma vale la pena di leggersela, e in cui affronta proprio questo tema di non stancarsi di desiderare in relazione al percorso dei Magi, no? E credo di sì che questo sia uno degli elementi, no? Sicuramente, che rimane ancora un po' tanto sul versante dell'io, no? Perché poi bisogna non stancarsi, certamente, cioè, come dire, le sentinelle sulle nostre mura non devono stancarsi di scrutare la notte, no? Ok. Detto questo, poi ci sono altre cose di cui non bisogna stancarsi, per esempio di ricordare la memoria degli altri, di condividere la possibilità di una stanchezza comune e così via, cioè un po' di altri passaggi, ma certamente sono completamente d'accordo che la prima dimensione spirituale della stanchezza è in relazione al desiderio, no? Ciò che blocca il nostro desiderio blocca tutta la vita possibile che può accadere dopo, questo è chiaro. Comunque sì, piccola raccomandazione a leggere in internet l'omelia, non è lunga, a leggere l'omelia di Papa Francesco per l'Epifania. C'è anche il video, mi ricorda Maria Paola, su YouTube, insomma su Video Vaticani, in cui si vede bene e si vede anche le facce, perché di lui oltre che le parole ogni tanto sono importanti le facce, quindi vale la pena di vederlo.
Nicola chiede se c'è un legame tra questo passo che hai commentato e il passo evangelico, venite a me voi.
Ma se ci sia un legame testuale onestamente non lo so, dovrei andare a controllare un po' di versioni e fonti, ma sicuramente c'è il legame nella mentalità di Gesù, che era un buon ebreo e dunque conosceva sicuramente i profeti, gli scritti e così via. Questo tema della stanchezza non è un tema così raro come sembra a noi, della stanchezza, del riposo, eccetera, non è affatto un tema così raro come sembra a noi nel Primo Testamento, è molto più diffuso di quanto non si creda, anche perché è una società, una cultura, un tempo in cui la stanchezza fisica il lavoro manuale, lo spostarsi a piedi, cioè proprio una vita faticosa era assolutamente la norma. Quindi tutti avevano un'esperienza non tanto come quella a cui ci riferiamo noi, di una stanchezza più psichica che fisica, ma di una grande stanchezza fisica, perché il lavoro della terra era un lavoro da lasciarci le ossa, e per di più in una terra tendenzialmente arida e deserta. Qualsiasi spostamento, andare a prendere l'acqua al pozzo, voleva dire camminare, portare pesi e così via. Quindi il tema della stanchezza, poi la storia di Israele, gli anni nel deserto, cioè c'è tutto questo tema della stanchezza e del riposo molto forte. Quindi di questo sono sicura, questo tema è presente nella cultura, nella mentalità, nel sentimento di Gesù buon ebreo che leggeva il Primo Testamento come sue scritture. E sicuramente il testo evangelico, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi ristorerò, perché il mio giogo è leggero, no? Prendete su di voi il mio giogo, perché il mio giogo è leggero, sta, diciamo, nella linea di questo tema di cui parlavamo oggi, cioè di leggere sacramentalmente la stanchezza come un luogo. Venite a me, non è venite a me che vi risolvo i problemi, è venite a me in quanto figlio del Padre, no? Sta in questa linea di riconoscere la stanchezza come un luogo per ricevere un nome relazionale da Dio, no? Quindi come un luogo privilegiatamente spirituale, non è solo un versetto consolatorio, non so come dire.
Allora, la domanda è rispetto alla questione delle nostre vite che avranno uno spazio dove non saranno più espropriate. Se questo spazio può essere pensato, che è la prima domanda, come la vita eterna, la continuazione della domanda è se non ci sia anche al di là della vita eterna uno spazio in questa vita per riposarsi. E poi lei dice, Benedetta dice, ma immagino al di là comunque come uno spazio della vita eterna in cui non dobbiamo proprio fare fatica, insomma.
Allora, è chiaro, cioè non è un caso che recitiamo per i defunti l'eterno riposo. I cristiani hanno sempre saputo che il riposo, quello proprio pieno, quello come Dio comanda, che cioè proprio riposo alla grande, è dopo, cioè dove siamo liberi dalle nostre nevrosi, dalle nostre fatiche, dalle fatiche relazionali, dove il nome che riceviamo da Dio appare in pienezza. Questa roba qui, appunto, non so, non mi siete mai chiesti perché i cristiani hanno sempre pensato il dopo la morte come dormire in Cristo, come il luogo del riposo, al punto che la preghiera è che noi chiediamo per i defunti che un buon riposo, come ci auguriamo la sera quando andiamo a dormire, riposa bene, no? Quindi questo è chiaro. Quando dicevo prima, però, noi abbiamo diritto, no? Diritto a sbagliare, oltre che diritto ad avere delle mura interiori dentro cui ci rifugiamo ogni tanto per riprendere fiato. È perché esattamente, come dire, la pienezza delle cose sta al di fuori della storia, no? La storia è un tempo di ambiguità dove convivono tante cose, e in fondo il nostro dovere nella storia è provare ad abitare queste tensioni in un equilibrio che ci consenta di massimizzare il buono, no? e di arrivare verso il regno di Dio, no? E quindi è certo che ci sono dei tempi di riposo, ognuno di noi lo sperimenta. Ovviamente nella tradizione cristiana il tempo per eccellenza del riposo è quello della liturgia, no? Dovrebbe essere, e non è un caso che la Chiesa lo prescrive obbligatoriamente, almeno una volta alla settimana, almeno un'ora, te devi riposare perché non gliela puoi fare. Il problema poi che tutti viviamo è che rischiamo, per esempio, di fare un'esperienza tutt'altro che riposante, anzi spesso aggravante, nel momento in cui, no, che è il motivo banale per cui ciascuno di noi che ha avuto questa esperienza, se come io ho avuto la fortuna al giorno dell'Epifania, se riesce ad andare a messa a Pradmil, dove effettivamente è un riposo, perché nessuno ti rompe le scatole, perché celebrano bene, tranquilli, perché commentano la parola di Dio, non straveriano con strane altre cose, perché la liturgia non dipende da te e tu sai che se ci sei sono tutti contenti, ma se non ci sei fa uguale, loro fanno per conto loro, cioè, e quindi tu veramente puoi depositare ogni libertà, ogni responsabilità, e goderti la bellezza, il ritmo, il respiro e di volta in volta quello che ti serve. Allora, sappiamo che questa cosa, per esempio, nell'altro ci accompagna da tanto tempo, questa percezione che la liturgia è l'anticipazione scatologica di un riposo, no? Va bene, ma poi ce ne sono altre, ci sono, appunto, abbiamo diritto alle nostre mura interiori e anche, ribadisco, ai nostri sbagli. Perché una delle cose che ci stanca tanto è dover sempre correggerci, riparare, impegnarci per fare. No, cioè, io trovo che se comprendiamo la stanchezza e il riposo così come ne parlavo, una delle grandi questioni è che se uno ha sbagliato, punto. E se Dio fa Dio, se Lui non tacerà e non si concederà riposo, qualcosa farà. E se no, è pazienza, perché non siamo così onnipotenti, perché il nostro sbaglio non metterà in discussione la storia della salvezza, ragazzi, perché non siamo nemmeno così intelligenti e potenti come il demonio, che pure non ce la fa, perché non è pari a Dio. Siamo dei piccoli peccatori, comunque. Quindi abbiamo diritto a dei riposi, ma che di volta in volta dobbiamo saper cogliere nell'ambiguità del mondo. Sono dei momenti, sono dei piccoli Tabor, no? dove si sale, si vede un po' di luce, perché si passa una bella serata con degli amici, perché si sperimenta che qualcuno ci è grato e ci vuole bene, perché si ha una gioia, e bisogna raccogliere i frammenti, no? Che non vadano perduti, di questi piccoli riposi, no? Ma l'obiettivo non è riposarsi, cioè, non è che l'unica cosa da fare nella vita è riposarsi, ha un senso stancarsi, cioè, questo mito di un benessere non funziona. Poi certo, bisogna avere una piccola città interiore, coltivarla, avere un po' di mura che ogni tanto dici: scusate, mi assento un attimo, entri nella tua città e stai un po' lì tranquillo, no? Protetto. Se non ci sono altri segnali dall'online e non ci sono altre questioni qua, possiamo salutarci ricordandoci ancora il 19 gennaio per chi lo desidera, e dandoci appuntamento a febbraio, compatibilmente con tutto quello che succederà in generale e singolarmente. Vedremo, insomma, che cosa sarà possibile fare. Un saluto a tutti quelli online, che gli altri li saluto dal vivo. Ciao.